Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questo è il settimo episodio di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. E la puntata di oggi di Sconfinamenti, che è la puntata numero 7, si intitola Un efficace travestimento e oggi vi parlerò di politica, di opportunismo, di povertà e di potere. Ed è una storia, direi, del tutto ambientata negli Stati Uniti. Siamo agli inizi degli anni Ottanta, quando Krish e Lakshmi Chilukuri sbarcano negli Stati Uniti. Sono entrambi nati nell'Andhra Pradesh, stato dell'India centro-orientale, affacciato sul Golfo del Bengala, e sono arrivati in America insieme a un'ondata di ingegneri, dottori e scienziati indiani, tutti in possesso di un ottimo inglese, in cerca di nuove opportunità. Si stabiliscono a Rancho Peñasquitos, un quartiere di San Diego di recente costruzione, la cui architettura ricorda le missioni cattoliche spagnole. Krish trova un impiego come ingegnere aerospaziale presso la United Technologies and Collins Aerospace, dove rimarrà per 30 anni. La moglie Kashmi, biologa molecolare, diventerà amministratrice universitaria presso la University of California di San Diego. Avranno due figlie, Asha, nata il 6 gennaio del 1986, e Shreya, entrambe destinate a una brillante carriera universitaria. Dopo aver concluso la sua collaborazione con la United Technologies, Krish diventerà docente universitario alla San Diego State University. La moglie, Kashmi, nel messaggio di benvenuto agli studenti all'inizio dell'anno accademico successivo all'epidemia di Covid, scriverà: Mentre ci accingiamo a inaugurare un nuovo anno accademico, con la pandemia non ancora del tutto superata, con problemi di equità, uguaglianza e un razzismo sistemico ancora non risolto nei confronti della popolazione nera e di quella di ascendenza asiatica, ci attendono grandi responsabilità ed enormi opportunità. Ma torniamo a San Diego, nel quartiere di Rancho Peñasquitos, dove la famiglia Chilicuri ha messo radici salde e le due ragazze ormai muovono i loro primi passi in società. Nel 2003 Asha si diploma presso un college locale, dopodiché si iscrive a Yale e 4 anni dopo ottiene una laurea summa cum laude in storia. I suoi compagni dell'epoca la descrivono come una ragazza amante dello studio, tranquilla ma appassionata. Dopo la laurea accetta un posto da professoressa di inglese e storia americana presso l'Università di Sun Yat-sen di Guangzhou, la capitale della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Al termine di questa esperienza si reca in Inghilterra per un ulteriore periodo di studi, dove nel 2010 ottiene un master in filosofia. Nel 2013 diventa dottoressa in giurisprudenza presso la Yale Law School e ottiene l'incarico di supervisionare diverse pubblicazioni dell'istituzione scolastica, tra le quali il prestigioso Yale Law Journal. Tra il 2013 e il 2015 funge da assistente legale presso 2 giudici e anche per la Corte Suprema. Nell'ordinamento giudiziario americano, infatti, i giudici e le Camere di Giustizia possono avvalersi della collaborazione di queste figure, i law clerk, assistenti legali, che in genere preparano e studiano la documentazione dei casi da affrontare. Dopo questi altri 2 anni, Asha inizia a lavorare per lo studio legale Munger, Toller e Olson di San Francisco, molto famoso per le sue posizioni progressiste. Nonostante questa fulminea carriera, ricca di riconoscimenti sia da parte di esponenti del settore pubblico che di quello privato, nel luglio del 2024 Asha annuncia di voler interrompere la sua brillante carriera per occuparsi della famiglia. Nel 2013, infatti, alla Yale Law School, Asha aveva conosciuto uno studente di cui si era innamorata e l'anno dopo la laurea si erano sposati. Adesso hanno 3 figli e il suo annuncio riguardo al ritiro della carriera segue di poche ore quello con il quale il marito comunica di essere stato scelto come candidato alla vicepresidenza da Donald Trump per le elezioni del 2024. Asha Vance è oggi la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo alcuni colleghi e amici, si sta godendo questa fase della sua vita tra il glamour degli impegni ufficiali e i viaggi. Per altri, invece, la svolta politica, reale o solo proiettata verso l'esterno, che l'ha spinta a spostarsi sempre più verso destra a mano che la carriera politica del marito avanzava, è arrivata del tutto imprevista. Sono in molti a non riuscire a credere che la stessa avvocata democratica, figlia di immigrati indiani, possa aver abbracciato la presidenza di Donald Trump e la sua agenda politica solo per una questione di lealtà verso il marito. Secondo altri ancora, dietro le quinte è lei a stringere in pugno le redini della carriera del marito, sebbene in pubblico mostri di essersi adeguata completamente all'immagine e al ruolo che le frange più religiose dei repubblicani, cui il marito fa riferimento, richiedono per la donna: occuparsi dei figli e della casa, offrire appoggio, se non proprio un'obbedienza totale, al marito. E sebbene già nell'ultima campagna elettorale J.D. Vance ne avesse fatto un suo specifico cavallo di battaglia, quello della lotta contro le università deve colpire in modo particolarmente doloroso la famiglia di Ash, che intorno all'università ha allestito la vita familiare, secondo forse soltanto alla furia con cui la nuova amministrazione si sta scagliando contro gli immigrati, che ormai vengono incarcerati in strada, sui posti di lavoro, di fronte ai tribunali dove si recano per far avanzare le loro pratiche per diventare cittadini residenti, e scompaiono senza alcun tipo di processo nei meandri di un sistema carcerario privato che, oltre a ricevere una pioggia di milioni di dollari dal governo, che ovviamente ha appoggiato in campagna elettorale, ormai costituisce quasi un settore a sé stante del territorio degli Stati Uniti, dove le leggi in vigore nel resto del paese non valgono. Insomma, è una strana unione quella di Asha e di J.D. Vance, ma va ammesso che i tempi in cui viviamo sono ancora più strani. Bene, per mettere un po' meglio a fuoco la storia che vi sto raccontando, ho trovato la trascrizione del discorso che Asha Vance ha tenuto il 17 luglio del 2024 alla convention repubblicana. È stata chiamata, la moglie di J.D. Vance è stata chiamata a introdurre il discorso del marito. E per quanto possiamo immaginare che ciò che ha detto sia tutto formalmente finalizzato a far fare bella figura al marito e a presentare la loro unione come la migliore possibile, credo che ci siano un paio di cose interessanti. E allora vi leggo alcuni passi. J.D. ha parlato di gran parte della sua vita attraverso le sue parole molto eloquenti, contenute nel libro Un'elegia americana. Lo ha fatto durante la campagna per il Senato e adesso lo fa da senatore degli Stati Uniti. Ho pensato che c'è una sola cosa che posso fare per spiegare dal profondo del mio cuore perché amo e ammiro J.D. e perché sono accanto a lui qui e perché lui sarà un ottimo vicepresidente degli Stati Uniti. Ci siamo conosciuti all'università, innanzitutto perché chi non vorrebbe essere amico di J.D.? Lo era allora, come lo è adesso, la persona più interessante che io conosca. Un ragazzo della working class che ha superato i suoi traumi dell'infanzia e dell'adolescenza, traumi che io non avrei neanche potuto immaginare, per riuscire a iscriversi alla Yale Law School. È stato un marine e ha servito in Iraq. E comunque, ancora oggi, la sua idea di divertimento è giocare con i suoi cuccioli e guardare il film Babe, maialino coraggioso. Era ed è ancora la persona più determinata che io conosca e ha un'ambizione che supera tutte le altre. Quella di diventare marito e padre. E di mettere in piedi quella famiglia che tanto desiderava quando era bambino. Io vengo da un posto molto diverso rispetto a lui. Sono cresciuta a San Diego, in un quartiere della middle class, con due genitori che mi amavano, entrambi immigrati dall'India, e una splendida sorella. Il fatto stesso che J.D. e io ci siamo conosciuti, per non parlare del fatto che ci siamo innamorati e ci siamo sposati, è la dimostrazione della grandezza dell'America. Quando ci siamo conosciuti, lui era molto incuriosito dalle nostre diversità. Voleva sapere tutto di me, voleva sapere da dove venissi, voleva sapere com'era stata la mia vita. Anche se è un mangiatore di carne e di patate, si è adattato tranquillamente alla mia dieta vegetariana e ha imparato a cucinare le ricette indiane di mia madre, vegetariane. E prima ancora che me ne rendessi conto, era diventato una parte integrante della mia famiglia, una persona senza la quale non avrei potuto più vivere. Il JD che ho conosciuto io è lo stesso che vedete voi oggi, a eccezione della barba. E i suoi obiettivi in questo nuovo ruolo sono gli stessi che ha perseguito per la nostra famiglia, vale a dire garantire la sicurezza delle persone, creare opportunità, costruire una vita migliore e risolvere i problemi con una mentalità aperta. Penso di poter dire che né JD né io pensavamo di trovarci in questa posizione, ma è difficile immaginare un esempio più potente del sogno americano, un ragazzo che proviene da Middleton, Ohio, e adesso è in corsa per la vicepresidenza del paese. Cresciuto da sua nonna in tempi davvero molto duri, è stato scelto per dare una mano a governare il nostro paese in un periodo di grandi sfide. Sono estremamente grato a tutti voi per la fiducia che avete riposto in lui e nella nostra famiglia. E dopo queste parole, è un mio enorme privilegio presentare mio marito e il prossimo vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance.
darkness of our love. God have mercy on the man who doubts what he so
siete sempre a Sconfinamenti qui su Radio Popolare, io sono Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato il Boss, Brilliant Disguise, dal suo Grumble disco del 1987, Tunnel of Love, un disco in cui metteva a nudo le sue difficoltà relazionali e in qualche modo svelava che il matrimonio con la modella Julianne Phillips non stava andando bene, non stava andando benissimo, ecco. È un disco molto coraggioso, soprattutto se si pensa che è stato pubblicato dopo il suo più grande successo mondiale, che era Born in the USA. Questo è un disco davvero molto intimista, che trova la sua forza negli ascolti. Più passa il tempo, più è un disco che si rivela prezioso, soprattutto da un certo momento in poi della vita. E Brilliant Disguise, che è, di fatto è il titolo della puntata di oggi. Un efficace travestimento, brilliant vuol dire una cosa efficace, che funziona, una cosa brillante nel senso di azzeccata, giusta, un'ottima soluzione, a brilliant disguise. Un efficace travestimento che è un po' forse il tema della puntata di oggi. Vi ho raccontato all'inizio un po' della vita di Asha Vance, che è l'attuale moglie del vicepresidente degli Stati Uniti, che ha un background culturale e aveva anche un background politico totalmente diverso prima che il marito diventasse prima senatore degli Stati Uniti. Poi, dopo aver osteggiato Trump, finalmente si decide ad appoggiarlo e da quel momento in poi la sua carriera politica schizza tra le stelle, grazie all'appoggio di Trump, che addirittura lo nomina socio nella corsa per la presidenza. E attualmente, come tutti purtroppo ben sappiamo, J.D. Vance è il vicepresidente degli Stati Uniti, vale a dire la seconda persona più importante del mondo. E mi piacerebbe adesso, per in qualche modo offrire una visione un po' più completa e complessa di non solo della coppia, ma in particolare dell'uomo, J.D. Vance, volevo leggervi qualche passo da questo libro che lui ha pubblicato diversi anni fa. In Italia è stato pubblicato da Garzanti, nella traduzione di Roberto Merlini, Elegia americana, in cui il nostro, è stato poi anche tratto un film per la regia di Ron Howard, prodotto da Netflix, un film che ha avuto un successo strepitoso, così come anche il libro. Tra l'altro leggevo proprio oggi che il nostro J.D. Vance ha firmato un accordo per un secondo libro, il sequel, che probabilmente ci racconterà la parte della sua vita in cui ha raggiunto il successo. Gli hanno dato un anticipo di 8 milioni di dollari, con buona pace della crisi dell'editoria italiana. 8 milioni di dollari di anticipo e lui non ha ancora consegnato il testo. Immaginiamo che sia piuttosto occupato. Non abbiamo molta, come dire, non abbiamo molta fretta di leggerlo, questa seconda parte. La prima parte è invece molto interessante, perché tornando al tema della nostra puntata, un efficace travestimento, in questo libro J.D. Vance racconta le sue difficilissime condizioni della sua famiglia in cui è nato. E lui è nato in una famiglia bianca povera e quindi questo, come dire, getta una luce diversa sulle politiche che sta appoggiando. Vi leggo qualcosa, poi dopo magari vi aggiungo anche qualche piccolo commento. Thank you. L'anno scorso, poco prima di Natale, ero nel reparto articoli per l'infanzia di un supermercato Walmart di Washington, con in mano la lista della spesa. Guardavo i giocattoli sugli scaffali e mi dicevo di non comprarli. Avevo deciso di adottare un bambino bisognoso, per cui avevo ricevuto un elenco di doni da comprare dalla sede locale dell'Esercito della Salvezza e l'ordine di tornare con una borsa piena di regali non incartati. Sembra un compito piuttosto semplice, ma riuscivo a trovare controindicazioni praticamente per tutto. Pigiami? I poveri non mettono il pigiama. Andiamo a letto in mutande e maglietta o in jeans. Ancora oggi trovo il concetto stesso di pigiama uno sfizio inutile dell'elite, come il caviale o il fabbricatore di ghiaccio. C'era una chitarra a giocattolo che mi sembrava divertente e istruttiva al tempo stesso. Ma mi sono ricordato della tastiera elettronica che mi aveva regalato un anno i miei nonni e che uno dei fidanzati della mamma mi aveva ordinato sgarbatamente di far tacere. Ho ignorato i sussidi didattici per non sembrare paternalista. Alla fine ho scelto capi di vestiario, un cellulare giocattolo e qualche camion dei pompieri. Sono cresciuto in un mondo in cui tutti si domandavano dove trovare i soldi per i regali di Natale. Adesso vivo in un mondo nel quale i ricchi e i privilegiati hanno mille modi per dimostrare la propria generosità nei confronti dei poveri. Molti studi legali affermati sponsorizzano un programma benefico che assegna un bambino a un avvocato insieme a una lista di regali desiderati. Il tribunale per cui lavorava Asha invitava gli impiegati a adottare un bambino per il periodo natalizio. Si trattava di figli di persone che avevano subito una condanna. I coordinatori del programma sapevano che, se ci avesse pensato qualcun altro, i genitori di quei bambini sarebbero stati meno inclini a commettere reati per comprare i regali. Mentre facevo i miei acquisti caritatevoli, mi è tornato in mente che ovunque mi posizionassi da bambino sulla scala socio-economica americana, c'era sempre gente messa molto peggio di me. Bambini che non possono contare sulla generosità dei nonni per i regali di Natale. Genitori le cui situazioni finanziarie sono così tragiche da dover commettere reati, anziché affidarsi ai prestiti, pur di mettere sotto l'albero i giocattoli più alla moda. È un esercizio molto utile. Poiché nella mia vita la scarsità ha lasciato il posto all'abbondanza, questi momenti di riflessione mi obbligano a rendermi conto di quanto sono fortunato. Eppure lo shopping natalizio per i bambini poveri continua a ricordarmi la mia infanzia e le modalità con cui i regali di Natale possono diventare mine domestiche. Ogni anno i genitori del mio quartiere inscenavano un rituale molto diverso da quello a cui mi sono abituato grazie al mio nuovo benessere materiale. Si chiedevano come assicurare ai loro figli un bel Natale, la cui bellezza era sempre definita dalla quantità di regali che potevano trovare sotto l'albero. Se venivano a trovarti degli amici nella settimana prima di Natale e vedevano che sotto l'albero non c'era niente, dovevi giustificarti. La mamma non è ancora andata a comprarli o papà aspetta la tredicesima, dopodiché ci riempirà di doni. Con quelle scuse dovevamo mascherare ciò che sapevamo tutti. Eravamo poveri e non c'erano tartarughe ninja che potessero modificare la nostra condizione. Quale che fosse la sua posizione finanziaria, la nostra famiglia riusciva comunque a spendere per lo shopping natalizio più di quello che aveva. Non potevamo accedere alle carte di credito, ma c'erano tanti altri modi per spendere ciò che non avevamo. Si poteva emettere un assegno postdatato, da incassare solo quando in banca ci sarebbero stati soldi. Si poteva chiedere un prestito garantito dallo stipendio e se non c'erano altre opzioni si bussava alla porta dei nonni. Ricordo di aver sentito tante volte la mamma chiedere soldi alla nonna e al nonno per assicurare un bel Natale ai nipoti. Loro mettevano sempre in discussione la sua idea iperconsumistica del Natale, ma alla fine cedevano. Alla vigilia, sotto il nostro albero, c'era ogni ben di Dio, anche se i risparmi della famiglia erano a zero o sotto zero. È stato il periodo natalizio a farmi scoprire l'esistenza dei rimborsi fiscali, che per me erano somme inviate ai poveri nell'anno nuovo per aiutarli a riprendersi dalle difficoltà finanziarie del vecchio. I rimborsi fiscali erano l'ultima spiaggia. Possiamo assolutamente permettercelo, lo pagheremo con il credito d'imposta. È diventato un mantra natalizio per la mia famiglia. Ma il governo era capriccioso. C'erano pochi momenti più angosciosi di quando la mamma tornava a casa dal commercialista all'inizio di gennaio. A volte il rimborso andava oltre le aspettative. Ma quando lei scopriva che lo zio Sam non avrebbe potuto coprire le spese pazze di Natale, perché i crediti non erano quelli che sperava, la sua delusione poteva rovinare tutto il mese. Nell'Ohio il mese di gennaio può essere molto difficile. Io davo per scontato che i ricchi festeggiassero il Natale esattamente come noi, con meno preoccupazioni finanziarie e regali ancora più spettacolari. Comunque definiate questi due gruppi, ricchi e poveri, acculturati e incolti, borghesi e proletari, i loro membri si collocano sempre più marcatamente in due mondi diversi. Come emigrato da un gruppo culturale all'altro, sono pienamente consapevole delle differenze. A volte vedo i membri dell'elite con una sorta di disprezzo primordiale, ma devo riconoscerglielo. I loro figli sono più felici e più sani, i loro tassi di divorzio sono più bassi, la loro devozione religiosa è maggiore, la loro vita è più lunga. Queste persone ci battono al nostro stesso gioco. Io sono riuscito a mettermi alle spalle il peggio della mia tradizione culturale, e pur non essendo totalmente a mio agio nella mia nuova vita, non posso certo lamentarmene. La vita che vivo adesso era il sogno della mia infanzia, sogno che tante persone hanno contribuito a realizzare. A tutti i livelli della mia vita e in tutti gli ambienti ho trovato familiari, mentori e veri amici che mi hanno appoggiato o sostenuto. Non molto tempo fa ho pranzato con Brian, un ragazzo che mi ha fatto ripensare ai miei 15 anni. Come la mamma, sua madre era schiava dei narcotici e come me, Brian aveva un rapporto complicato con il padre. È un ragazzino dolcissimo, dal cuore d'oro e dai modi gentili. Ha passato quasi tutta la vita nel Kentucky. Siamo andati a mangiare in un fast food della zona, perché in quell'angolo di mondo non ci sono molte alternative. Mentre chiacchieravamo ho notato piccole stranezze che ad altri sarebbero sfuggite. Non ha voluto farmi assaggiare il suo frappè, una cosa un po' insolita per un ragazzino che diceva in continuazione grazie e per favore. Ha finito in fretta la sua pietanza e poi ha cominciato a guardarsi in giro nervosamente. Sapevo che moriva dalla voglia di farmi una domanda, perciò gli ho messo un braccio intorno alle spalle e gli ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa. «Sì», ha balbettato, senza guardarmi negli occhi. Poi, quasi in un sussurro, mi chiedevo se fosse possibile avere ancora un po' di patatine fritte. Aveva fame. Nel 2014, nel paese più ricco del mondo, voleva ancora qualcosa da mangiare, ma non osava chiederlo. «Aiutaci, Signore!» Pochi mesi dopo il nostro ultimo incontro, sua madre è morta improvvisamente. Non viveva con lui da anni. Perciò qualcuno potrebbe immaginare che la sua perdita sia stata un po' più facile da accettare, ma si sbaglierebbe di grosso. Quelli come Brian e come me non perdono i contatti con i genitori perché non gli vogliono bene, perdono i contatti con i genitori per sopravvivere. Non smettiamo mai di amare e non perdiamo mai la speranza che i nostri cari possano cambiare. Piuttosto siamo costretti dalla saggezza, se non dalla legge, a prendere la via dell'autoconservazione. Che ne sarà di Brian? Non ha un nonno o una nonna, almeno non come i miei, e benché sia abbastanza fortunato da poter contare su una famiglia solidale in grado di sottrarlo al destino dell'affidamento, la sua speranza di una vita normale è già evaporata da anni, ammesso che sia mai esistita. L'unica sua chance sta nelle persone che lo circondano. I suoi familiari, io, i miei parenti, le persone come noi e più in generale la comunità degli hillbilly. E per dar corpo a quest'unica chance noi hillbilly dobbiamo fare il diavolo a quattro. La politica pubblica può aiutare, ma non c'è governo che possa risolvere questi problemi al nostro posto. Questi problemi non li hanno creati i governi, le grandi aziende o qualcun altro, li abbiamo creati noi e solo noi possiamo risolverli. Non dobbiamo vivere come le élite della California, di New York o di Washington. Non dobbiamo lavorare 100 ore alla settimana in studi legali e banche di investimenti. Non dobbiamo socializzare ai cocktail party. Dobbiamo fare in modo che i JD e i Brian di tutto il mondo abbiano una possibilità. Non so quale sia esattamente la risposta, ma so che cominceremo ad averla quando smetteremo di dare la colpa a Obama o a Bush o alle grandi aziende e ci chiederemo cosa possiamo fare per migliorare la situazione.
A place with my own two hands, make a kind of place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands. We'll be right back.
make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you, but you got to
I can change the world with my own two hands. Posso cambiare il mondo con le mie mani. Ben Harper, il grandissimo Ben Harper, con questo pezzone dal suo album del 2003, Diamonds on the Inside. Allora, volevo chiudere il cerchio riguardo alla storia che vi ho raccontato oggi, riprendendo i brani che vi ho letto dal memoir di J.D. Vance, Elegia americana. È un memoir che ha un suo interesse. Se però vi interessano questi temi della classe povera bianca americana, vi consiglio senza alcun dubbio di leggere, di lasciare perdere J.D. Vance, ma di leggere Heartland di Sarah Marsh. È pubblicato da un piccolo editore fiorentino che si chiama Black Coffee. È un libro che io trovo molto più a fuoco, molto più potente. E soprattutto lei, a differenza di Vance, è rimasta in qualche modo coerente con le sue origini. Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, in questo enorme pacchetto legge che è appena stato approvato dalla nuova ministra americana, dalla nuova amministrazione americana, quella che Trump ha definito un Big Beautiful Bill, una legge grande e bellissima, lì dentro c'è scritto il più grande trasferimento di denaro dai poveri ai ricchi nella storia degli Stati Uniti, e probabilmente non solo della storia degli Stati Uniti. Ci sono decine di milioni di americani che perderanno l'accesso alla sanità. Come voi sapete, in America non c'è un welfare state esteso a tutta la popolazione, non c'è una sanità pubblica. Grazie al governo di Obama c'era stato un allargamento della platea di beneficiari di fondi pubblici per accedere alla sanità privata. Esiste solo la sanità privata, ok. In America si accede alle cure tramite un'assicurazione sanitaria che dipende dall'impiego che hai. Migliore è il tuo impiego in termini di retribuzione, migliore è l'assicurazione sanitaria che hai. In questa Big Beautiful Bill di Trump ci sono delle misure che fanno sì che da qui, nei prossimi 10 anni, il calcolo che hanno fatto gli economisti americani, qualcosa come 14 milioni di americani perderanno l'accesso alla sanità pubblica sovvenzionata. Quindi io non riesco a capire, J.D. Vance ha vissuto queste cose, è nato tra la popolazione povera che non aveva accesso alle cure, ha conosciuto ogni tipo di difficoltà nella sua vita, e poi cosa fai? Diventi vicepresidente degli Stati Uniti e porti avanti un programma politico che è assolutamente a detrimento dei poveri, a detrimento dell'istruzione pubblica, a detrimento delle classi, sia delle classi lavoratrici sia delle classi meno abbienti. Per cui la domanda che io sono mesi che mi faccio da quando c'è questa nuova amministrazione, e poi leggendo le dichiarazioni orribili che continua a fare J.D. Vance, l'altro giorno è riuscito a dire questa cosa in un comizio, ha detto che secondo lui sarebbe più giusto che gli eredi degli americani che hanno combattuto nella guerra civile, sarebbe più giusto che queste persone avessero più diritti in qualche modo. I veri americani sono gli eredi di quelli che hanno combattuto nella guerra civile. E dice delle cose di una gravità assoluta che per un europeo sono cose che non si possono neanche accettare. E quindi banalmente la domanda che mi faccio spesso è: non capisco se ci è o ci fa, non capisco se è un opportunista che ha colto al volo, dopo aver criticato Trump in privato lo aveva definito l'Hitler d'America, e poi dopo è saltato sul suo carro perché ha capito che avrebbe potuto ottenere dei benefici, e infatti adesso è il vicepresidente degli Stati Uniti. La domanda che io mi faccio è: stava mentendo quando ha scritto questo memoir o sta mentendo adesso? O forse mentiva in entrambi i casi? Man of the Hour è di Vedder e Pearl Jam. In questo pezzo è di Vedder, ha una voce davvero da brividi, non che negli altri non sia notevole, ma qui non lo so, questa canzone mi colpisce sempre particolarmente. Il brano del 2003 ha fatto parte della della colonna sonora di un film di Tim Burton, Big Fish, con una colonna sonora che include fra gli altri brani del grande Elvis Presley, di Buddy Holly e di diversi altri artisti. E per chiudere la puntata di oggi sul nostro tema, che era un efficace travestimento, abbiamo parlato di J.D. Vance e di sua moglie Asha. Credo che ci siano due possibilità: o Trump manda all'aria la Costituzione e fa di fatto un nuovo tentativo di colpo di Stato e si fa eleggere per la terza volta, cosa che la Costituzione americana impedisce, oppure potremmo ritrovarci nel 2028 J.D. Vance candidato alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Oggi è il terzo vicepresidente più giovane. Va bene, comunque direi che abbiamo parlato anche troppo di questa gente per oggi. E allora, prima di salutarci, visto che la puntata ormai volge al termine, vi lascio la mia email se volete scrivermi considerazioni, riflessioni sulla puntata, suggerimenti, richieste. Scrivete pure a info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno. Comunque, se cercate su Google Fabrizio Coppola mi trovate. Attenzione che ho due omonimi. Allora, uno scrittore New Age che credo purtroppo scomparso da qualche anno, e poi un collega cantautore napoletano, ma è molto più giovane di me, per cui se mettete a confronto le due foto voi scegliete per quello più vecchio, che sono io. E poi ovviamente mi trovate sui social, dove potete scrivermi anche lì. Mi trovate su Facebook e su Instagram, appunto, come Fabrizio Coppola, va da sé. E allora, siamo arrivati davvero alla fine della puntata di oggi, che è la puntata numero 7 di Sconfinamenti. Devo dirvi due cose. La prima, come al solito, cosa abbiamo ascoltato come musica di sottofondo, che è quella che stiamo ascoltando ancora adesso. La colonna sonora del film Elegia Americana, tratto proprio il film tratto dal memoir di J.D. Vance, di cui vi ho parlato prima. Due compositori americani, Hans Zimmer e David Fleming. Il film, come vi dicevo, è stato prodotto da Netflix. E dopodiché mi resta solo da dirvi che quest'oggi vi saluto con un brano favoloso di una grandissima cantautrice americana, Chan Marshall, aka Kate Power, e questa è la sua The Greatest, che forse in qualche modo è anche questa collegata alla puntata di oggi. Once I wanted to be the greatest. Un tempo volevo diventare la più grande. Vi lascio con Kate Power. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Later parade.
Sleep at hand with a layer of food.